Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Canta con gioia al Signore, canta con gioia al Signore.
Ragazzi, facciamo un veloce e breve riassunto. Allora, domenica 17 gennaio, domenica dell'annuncio dell'inizio della terza parte della missione popolare parrocchiale che ha interessato la zona Pescara Nord, quella cerchiata in giallo, su, a nord. Poi, domenica 24, domenica dell'accoglienza delle persone che abbiamo incontrato durante la prima settimana di missione popolare. Domenica 31, domenica del confronto tra i laici della nostra parrocchia e le famiglie della zona Pescara Nord. Oggi, domenica di convivialità. Cosa significa convivialità? Lo sappiamo benissimo, spesso facciamo le domeniche di convivialità. Significa che le famiglie accolte nella nostra comunità oggi potranno trascorrere una giornata gioiosa in nostra compagnia, conoscendo dal vivo le nostre attività e i nostri locali. Inoltre, ragazzi, vi ricordo una cosa importantissima. Ognuno di noi deve annunciare Gesù, ma per annunciare Gesù noi lo dobbiamo conoscere. E come facciamo a conoscere una persona? Semplice, questa persona si presenta, si rivela. Quindi Gesù si rivela, Gesù ci chiama, Gesù ci manda nel mondo ad annunciarlo. Quindi anche noi facciamo parte della missione e proprio grazie a questa missione dobbiamo sempre dire di sì a Gesù e alla vita. E proprio per questo oggi si celebra la 32esima giornata per la vita, che ha come tema la forza della vita, una sfida nella povertà.
Celebrare degnamente questa Eucaristia, proprio pensando alla giornata nazionale che i Vescovi hanno voluto per riflettere sul tema della vita, vogliamo all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiedere perdono al Signore per le volte in cui abbiamo mancato di rispetto nei confronti della nostra vita e della vita altrui.
Signore, inviato dal Padre per liberare l'uomo dal peccato, abbi pietà di noi. Cristo, parola del Padre per tutti i popoli, abbi pietà di noi. Signore, Figlio prediletto del Padre, risorto nella gloria, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Ragazzi, nella prima lettura il profeta Isaia, sapete cosa gli accade al profeta Isaia? Dio si rivela, vede la gloria di Dio. Dopo, lo sapete che cosa fa lui? Si sente chiamato da Dio e decide di annunciare la santità e la gloria universale di Dio. Anche nella seconda lettura, San Paolo, sapete cosa fa? Ha conosciuto Gesù, è stato chiamato da Gesù e alla fine decide di annunciarlo alle persone che lui conosce, come ascolteremo nella seconda lettura quando parla al popolo dei Corinzi.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero.
Ragazzi, nel Vangelo ascolteremo come Gesù chiama i primi apostoli ed inizia il suo regno. Quindi prendiamo questo impegno, diventiamo anche noi collaboratori di Gesù e impegniamoci ad annunciarlo in una missione che non è solo parrocchiale, ma che deve diventare mondiale.
Senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia parola.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dall'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Ragazzi, aiutatemi nella omelia. Le ultime parole del Vangelo. Chi è che prontamente me le riesce a ripetere? Le ultime parole del Vangelo di oggi. Gesù che...
pescatore di uomini.
Allora, Gesù dice a chi lo dice? A? A Simone, a Simon Pietro. Simone, in cui nuovo nome è stato poi Pietro, dice: io ti farò pescatore di uomini. Quindi praticamente Gesù, adesso uso un termine, dà una vocazione a Simon Pietro, la vocazione di pescatore degli uomini. Che significa vocazione? L'abbiamo detto tante volte, Significa? Dillo ad alta voce. Chiamata. Quindi praticamente Gesù chiama Simon Pietro a diventare pescatore di uomini. Lui era un pescatore sul lago di Genezaret, lo chiama a diventare, a cambiare il suo mestiere, a diventare pescatore di uomini. La domanda, la prima domanda è la seguente: chiama. Ma Gesù chi chiama? Chiama, adesso la faccio la domanda, chiama soltanto alcune persone a fare dei compiti particolari, a vivere dei compiti particolari? Perché molto spesso si dice: il Signore chiama le vocazioni importanti, quali sono? Chiama i sacerdoti, chiama i frati, i religiosi e così via. No, attenzione, dobbiamo ricordare questa cosa fondamentale: la chiamata, la vocazione, Dio la porge, la offre, la dona a tutti. Una chiamata che paradossalmente, adesso la dico una cosa, uno pensa: Dio chiama le persone buone a fare cose buone, è così? Attenzione, attenzione. Gesù chiama in primo luogo le persone che dicono di se stesse: io sono una persona peccatrice, io sono un peccatore. Vi faccio riflettere su una cosa. A chi si è rivelato la notte di Natale Dio? A chi si è rivelato? Vi ricordate? C'erano degli strani personaggi all'esterno della grotta. Allora, qui, un poco più in là, invece l'ho sentito da questa parte.
I pastori.
Posso dirvi una cosa dei pastori? Al tempo di Gesù c'erano delle categorie di persone che erano considerate non devote, erano considerate categorie empie, cioè che non erano pie, che non erano devote, non avevano fede. Perché? Perché i pastori, a motivo del loro lavoro, potevano andare frequentemente al Tempio? No. E allora, poiché non frequentavano il Tempio, non andavano nel Tempio di Gerusalemme, allora erano considerate delle categorie socialmente e sul piano religioso negative. Quindi Gesù, Dio si rivela in primo luogo ai pastori, è paradossale. Quindi Dio si rivela e chiama in primo luogo le persone che, umanamente parlando, sono considerate delle persone lontane. Scusatemi, un'altra categoria di persone che era considerata poco pia, empia, era la categoria, udite udite, dei pescatori. Perché? I pescatori pescano di giorno o di notte? Di notte, di notte, di notte. E allora, quando uno ha lavorato tutta la notte, al mattino che fa? Dorme e alla grande. Quindi durante il giorno potevano i pescatori andare al Tempio? No. E allora anche questa categoria di persone era considerata non pia, non devota, una categoria di persone considerata empia. Per cui la prima cosa che voglio dirvi è la seguente: Dio chiama tutti e addirittura, secondo le nostre categorie, la nostra mentalità, noi consideriamo alcune persone lontane da Dio. Dio chiama in primo luogo quelle là, ha chiamato i pastori e ha chiamato i pescatori. Seconda cosa che voglio dirvi: Dio ci chiama a fare che cosa? È una cosa un po' difficile, allora cerco di spiegarlo io. Dio chiama noi tutti, soprattutto coloro che si sentono lontani da Dio e riconoscono di essere peccatori, chiama queste persone, cioè noi tutti, ci chiama a fare una cosa, a conoscere Dio, a conoscerlo meglio. Perché? Allora io farei questa affermazione. San Pietro, prima della pesca miracolosa, probabilmente avrebbe detto ad uno che gli domandava: dov'è Dio? Pietro avrebbe risposto: Dio è nei cieli, perché Dio è un essere potentissimo, superiore, che sta lontano dagli uomini. Dopo la pesca miracolosa, dopo che si è lanciato ai piedi di Gesù, San Pietro alla domanda: ma dov'è Gesù? Dov'è Dio? San Pietro avrebbe risposto, ne sono convintissimo: Dio non è soltanto nei cieli, Dio è in mezzo a noi, Dio è con noi, Dio è un Dio potente certamente, ma di cui ci si può fidare. Allora, qual è il motivo per cui Dio ci chiama? Dio ci chiama a conoscerlo, a conoscere la vera immagine di Dio. Perché l'uomo, quando è lontano da Dio, sapete che cosa fa? Ha paura di Dio. L'uomo che vive lontano da Dio ha timore di Dio. Infatti, se andiamo a leggere il libro della Genesi, il primo libro della Sacra Scrittura, della Bibbia, a un certo punto Dio chiama Adamo, dice: dove sei? Adamo risponde: mi sono nascosto perché avevo paura. Ma lo stesso San Pietro, nel Vangelo di oggi, di fronte a Gesù dice: allontanati da me perché io sono una persona indegna. Gesù che cosa risponde? Dice: non temere, vieni accanto a me, ti puoi fidare di me. Cosa voglio dire allora? Che Dio ci chiama a conoscerlo e a conoscere un Dio ricco di misericordia e di bontà, di cui non dobbiamo aver timore. Anzi, noi del Dio rivelato da Gesù Cristo ci possiamo, ci dobbiamo fidare. Allora Dio ci chiama tutti a conoscerlo e a conoscere la sua bontà, perché noi possiamo rispondere a questa bontà con dando fiducia al nostro Dio. Vi posso raccontare una storia, me l'hanno passata i catechisti, è lunga, io cerco di sintetizzarla, mi seguite? Tre alberi ambiziosi. Sapete che cos'è l'ambizione? È difficile questo termine, cerco di spiegarlo io. L'ambizione è desiderare qualcosa. C'è un aspetto positivo, cioè uno vuole desiderare qualcosa che lo migliora, però uno può essere anche ambizioso nel senso che vuole qualcosa che non potrà mai raggiungere, per cui ha delle pretese e vuole utilizzare queste cose per danneggiare gli altri. Allora c'erano tre alberi, è una storia fantastica, non vera, però simpatica. immaginiamo tre alberi in una foresta che parlano e che si comunicano i loro desideri. Un albero dice, il primo albero dice, io vorrei diventare uno scrigno, io vorrei essere tagliato e con il mio legno vorrei diventare uno scrigno. Sapete che cos'è uno scrigno? Uno scrigno, adesso come dire, una cassettina preziosa, tutta bella, tutta intarsiata, tutta ben lavorata, in cui si mettono che cosa? I gioielli, perfetto, le cose preziose, un cofanetto, diciamo il tesoro, la cassetta del tesoro. Il secondo albero, che cosa voleva diventare? Il suo desiderio era di diventare parte di una grande nave, una nave grandissima che avrebbe poi potuto trasportare re e regine. Per cui diceva questo albero, io vorrei diventare una grande barca, grande e sicura, in cui i re e le regine si sentono al sicuro in questa barca. E poi il terzo albero che cosa voleva diventare? Voleva diventare l'albero più alto, più bello, più diritto della storia, perché diceva, io diventando alto voglio indicare la presenza di Dio. Che cosa successe? Qui chiaramente sintetizzo, arrivò il taglialegna e cominciò a tagliare il primo albero e disse, questo lo porterò dal falegname, il secondo albero lo taglio e lo porterò al cantiere navale, il terzo albero lo taglio e l'albero soffrì perché diceva, io voglio diventare alto e ne farò dei pali. Allora di questo primo albero, sapete che cosa successe? Che andò dal falegname, fu tagliato e divenne una cassetta per il mangime degli animali. Quindi non divenne quello scrigno prezioso che voleva diventare. Poi il secondo albero non fu utilizzato per una grande barca per trasportare re e regine, ma fu utilizzato per fare una piccola barchetta, per andare una barchetta a remi. E il terzo albero, come vi dicevo, fu tagliato per diventare tanti pali. Però di fronte a questo capite bene che gli alberi divennero, diciamo, si disperarono perché videro non realizzato il loro desiderio. Però successe una cosa simpaticissima. Il primo albero, a un certo punto che era diventato una mangiatoia, a un certo punto una coppia di giovani sposi non avevano dove portare il loro figlio che era nato da pochissimo tempo e adagiavano il loro figlio in quella mangiatoia. Avete capito a chi penso? A chi penso? A Giuseppe e Maria e al figlio Gesù. Per cui quell'albero che era rimasto deluso a un certo punto si rallegrò perché disse veramente io sono diventato uno scrigno prezioso perché io ho accolto il tesoro più prezioso del mondo che è Gesù, il figlio di Dio. Poi il secondo albero che era diventato una barchetta a un certo punto successe che su quella barchetta salirono i discepoli di Gesù con Gesù e Gesù a un certo punto fece il grande miracolo della tempesta sedata. L'albero si rallegrò perché nonostante non fosse diventato una grande nave per trasportare re e regine, disse io ho trasportato il re dei re. E poi il terzo albero, sapete che cosa successe? Fu uno dei pali di questo terzo albero fu conficcato nel terreno e un altro fu appoggiato sulle spalle di un uomo. Sapete chi era questo uomo? Gesù, che fu messo in croce proprio con il legno di quell'albero. Allora, cosa voglio dirvi? Questa sorella che cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che nella nostra vita noi possiamo avere dei desideri che immediatamente non si realizzano. Poi a un certo punto succedono delle cose che stravolgono la nostra esistenza e noi vediamo che in profondità, in forma diversa rispetto a come avevamo immaginato noi la nostra vita, ma in forma profonda, ancora più profonda, noi ci realizziamo se avevamo scelto i valori giusti nella nostra vita. Allora voglio commentare, ragazzi, mi portate i segni? Così facciamo due riflessioni e concludiamo. Mamma mia, questa non ho capito che cos'è.
Una cotta.
Questa vorrebbe essere una rete da pesca, a me sembra più una rete da calcetto. Qui c'è qualcuno che bara, dimmi.
Dio viveva e cercaci nella nostra, quindi bussa alla nostra porta e si mostra nei momenti e nei modi che meno ci aspettiamo di vedere. Una parola che cattura se noi decidiamo di accettare il suo invito, se decidiamo di diventare suoi testimoni.
Michele quindi ci ha ricordato un impegno importantissimo, quello, cioè una cosa importantissima, che Dio viene a cercarci nella nostra quotidianità. Allora, pensando ancora all'esempio, se l'ambizione, se il desiderio della nostra vita è quello di vedere Gesù, di conoscere Gesù, di cercare Gesù, allora noi tutti possiamo soddisfare questa ambizione, noi tutti vedremo realizzato questo nostro desiderio, il desiderio di conoscere meglio Gesù, perché come ci ricorda la liturgia della parola, sia nel silenzio, sia nella quotidianità, sia nella testimonianza delle persone che noi incontriamo e che a volte anche avversiamo, come San Paolo, noi abbiamo la possibilità di conoscere Dio. Per cui chi desidera conoscere Dio certamente ne ha la possibilità. L'unica cosa importante è aprirci e con disponibilità alla conoscenza di Dio. Grazie Michele. Velocemente che le campane stanno suonando. Cos'è questa?
La barca. Dopo aver accolto la parola di Dio, avviene qualcosa di inatteso. Egli ci chiede di metterci in gioco e di aiutarlo. Insomma, ci chiede di prendere in prestito la nostra barca. Dio ha bisogno della nostra disponibilità per poter raccontare il Vangelo. Gesù vuole salire sulla nostra umile e fragile barchetta per trasformarla in potente e invincibile nave.
Noi nella nostra vita ci possiamo realizzare? Dipende dal desiderio che portiamo nel nostro cuore. Certamente noi tutti portiamo nel cuore il desiderio di essere felici e di realizzarci. Il percorso da vivere per diventare felici può essere diversificato. Per cui il percorso, l'indicazione che Dio ci offre è la seguente. Noi tutti, anche se non siamo grandi e possenti navi, se siamo piccole barchette fragili, abbiamo la possibilità di metterci al servizio degli altri per trasportare le persone. Questo è il senso della Chiesa. Una delle immagini belle con cui viene raffigurata la Chiesa è la barca di Pietro. Ecco, anche se questa barca è fragile, e lo sappiamo bene, per i tanti peccati che noi battezzati, uomini di Chiesa, viviamo, però questa barchetta così fragile è capace di offrire al mondo la possibilità di essere trasportato verso nuovi lidi, verso Dio stesso. Allora, se noi scegliamo, e questo lo dico in modo particolare agli adulti, se noi cerchiamo nella nostra vita, cerchiamo la nostra realizzazione, la nostra felicità e sappiamo che la possiamo raggiungere collaborando alla gioia degli altri, bene, certamente questo desiderio, questa ambizione si realizzerà. Cito San Paolo, seconda lettera ai Corinzi, primo capitolo, versetto 24, il quale dice, San Paolo dice, non intendiamo noi essere padroni della vostra fede, ma intendiamo essere collaboratori della vostra gioia.
Penso che stamattina ci troviamo di fronte ad un Vangelo che abbiamo ascoltato già molte volte, ma che da un certo lato suscita sempre una domanda. Come mai delle persone in pochi momenti, in pochi attimi della loro vita, riescono a fare un cambiamento del genere? Simone, Giacomo e Giovanni, che avevano già un lavoro o avevano un'attività avviata, decidono di lasciare un'attività che dava loro comunque un sostegno economico per seguire un maestro che aveva sì realizzato un miracolo, che aveva sì parlato, però nello stesso tempo, ecco, conosciuto da poco, conosciuto soltanto in quell'istante, o forse avevano sentito parlare di lui, ma comunque loro in breve tempo decidero questo su di sé, sulla loro vita, in maniera così radicale e definitiva. Io, la reazione che, diciamo, possiamo dire è questa: uno può dire sì, hanno incontrato il Signore, hanno visto un miracolo e hanno cambiato la vita. E allora significa che loro sono stati fortunati rispetto a noi che non l'abbiamo incontrato, che fondamentalmente non è che abbiamo vissuto quel miracolo e che non abbiamo, non so, avuto un contatto diretto con noi. Quindi di per sé forse possiamo dire per loro è stato più semplice, per noi mica tanto, perché non è che lo incontriamo tutti i giorni al Signore e ci dice di fare quello che dobbiamo fare. Invece no, non è questo il ragionamento. Il ragionamento fondamentale penso che queste persone abbiano avvertito un cambiamento importante nella loro vita e questo cambiamento l'ha portato un attimino a considerare il loro stato. Simone, di fronte a quel miracolo, ha detto: allontanati da me che sono peccatore. La risposta del Signore non è stata quella di dire: bravo, ti sei reso conto di quello che sei, ma ha detto: non temere, adesso però, d'ora in poi, io ti inviterò ad essere pescatore di uomini. Quel non temere di Cristo significa questo: a me non importa quello che sei, perché tanto lo so, a me interessa più quello che potrai diventare. Ecco qual è il rapporto che noi dobbiamo avere con Dio. Tante volte noi ci blocchiamo di fronte a delle richieste che conosciamo, che la nostra fede ci fa, perché diciamo: non siamo degni. Mettiamo davanti il nostro essere peccatori, mettiamo davanti le nostre debolezze, che ci sono. Però questo ragionare appartiene all'uomo, a Dio non interessa. A Dio interessa che dovremmo cercare, almeno sforzarci, di fidarci delle sue parole, perché della nostra debolezza o delle nostre povertà lo sa già. Ecco il cambiamento. Ecco il cambiamento che possiamo fare anche nella nostra vita a partire dalla nostra vita di preghiera. Faccio un esempio molto semplice. Tante volte ci troviamo a verificare che la nostra preghiera, non so, o è piena di distrazioni, o è fatta in maniera molto veloce, oppure, non so, ci pesa. Ci sono tanti sentimenti che possiamo provare quando preghiamo e pensiamo di non essere capaci a pregare. Il problema è che guardiamo la preghiera dal nostro punto di vista e mai dal punto di vista di Dio. Immaginiamo che la nostra preghiera sarà efficace nel momento in cui, non so, io vivrò un momento etereo, cioè nel senso distaccato dalla realtà, quasi, non so, mistico, allora lì sarò sicuro di aver fatto una buona preghiera perché mi sarò sforzato e mi sarò distaccato dalla realtà. Non è questa la preghiera. Iniziamo. Perché non guardiamo la preghiera invece come quei 5 minuti, quei 10 minuti che sì dedichiamo al Signore, ma che il Signore parla a noi in maniera particolare, perché comunque il Signore non è che parla soltanto nella preghiera, il suo essere a fianco a noi è sempre. Dovremmo imparare a saper leggere i segni che ci accadono. Però se consideriamo la preghiera, leggiamola come se Lui nella nostra preghiera ci sta parlando. Il nostro rapporto con Lui sarà sempre un rapporto mai paritario. Quindi è normale che noi ci accorgeremo sempre di distrazioni. Però immaginiamo che quelle parole che diciamo siano il tramite del suo parlare a noi. Quindi cambia la prospettiva. Non sono più io a pregare, ma è Dio che parla a me attraverso quel momento che io dedico. E non c'è bisogno di dedicare mezz'ora, un'ora o tre quarti d'ora o due minuti. L'importante è che quel momento che io sto con Lui è quello in cui io lascio che sia Lui a parlarmi, come hanno fatto Pietro e gli altri. Hanno lasciato che sia stato Lui a parlare alla loro vita. Faccio un altro esempio. Chi sono, come dobbiamo essere, come bisogna diventare pescatori? È un altro esempio, un'altra immagine che il Signore che utilizza nel Vangelo Gesù è quella dei pastori. A volte pensiamo che ci sono delle divisioni ben nette tra chi è pastore o pescatore e che tra chi è, diciamo, pesce oppure gregge. Invece no, l'unico pastore e l'unico pescatore che esista è Cristo. Noi, in ruoli differenti, se vogliamo dire così, in parti diverse, siamo tutti pastori e pescatori. Quindi da un lato dobbiamo sapere che dobbiamo lasciarci guidare o pescare da Dio, da un altro lato anche noi siamo chiamati a diventare pastori e pescatori. Ancor di più il Vangelo di oggi dà un invito a voi principalmente, perché più che altro il sacerdote si identifica più nel ruolo del pastore, cioè di guida. Chi invece potrebbe identificarsi di più nel ruolo di pescatore siete voi laici, perché invitati a testimoniare nel quotidiano in cui vivete, nella realtà in cui siete inseriti. Invitati lì a pescare. Però per saper pescare bisogna anche lasciarsi pescare da Dio, perché Pietro, facendo riferimento a lui, prima di essere, di diventare un pescatore di uomini, si è fatto ripescare tante volte da Dio. Un esempio è stato il suo pentimento dopo il tradimento fatto. Lì ha capito l'importanza dell'essere pescato. Questo per farci capire cosa? Che se noi vogliamo diventare veri pescatori o veri pastori, dobbiamo per forza passare per la nostra debolezza, dobbiamo per forza capire che cosa significa e che cosa siamo veramente, altrimenti il ruolo di pastore o di pescatore non lo vivremo mai bene, perché ci scandalizzeremo sempre della debolezza degli altri, cosa che Dio non fa per noi.
Dio ci chiama a collaborare con Lui e al suo disegno di salvezza per il bene dei fratelli vicini e lontani. Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore.
Ti preghiamo, Signore, per quanti oggi parteciperanno alla giornata di convivialità che si terrà nella nostra parrocchia per le persone della missione popolare nella zona di Pescara Nord, affinché possano trascorrere una giornata serena in cui tutte le famiglie possano stare insieme e divertirsi. Preghiamo. Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti noi bambini e ragazzi del mondo, perché anche noi senza paura possiamo salire sulla tua barca ed imparare a navigare insieme a te. Preghiamo.
O Signore, ti vogliamo pregare per tutti noi esseri umani, affinché riusciamo a capire l'importanza del dono più grande che tu ci hai fatto, la vita, per imparare così a rispettare in qualsiasi momento. Preghiamo.
per le famiglie della nostra diocesi che accolgano con disponibilità il dono della missione popolare, aprendo il cuore e la porta delle loro case al dono che il nostro Signore ci fa, preghiamo.
Fa che ognuno accolga l'invito di Dio che ha bisogno dell'uomo perché compiere il disegno di salvezza promuovendo e difendendo la vita dal suo inizio alla sua fine. Noi ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Dona alla tua Chiesa, come a San Pietro, la fiducia assoluta in te, perché sappia gettare di nuovo le reti nel mare di questo mondo. Fidano solo sulla tua parola. Noi ti preghiamo.
Fai che ognuno accolga l'invito di Dio che ha bisogno dell'uomo per compiere il suo disegno di salvezza, promuovendo e difendendo la vita dal suo inizio alla sua fine. Noi ti preghiamo.
Per i morti. Per i giovani e per gli anziani, per i malati e le donne incinte, perché trovano in te, Signore, la forza di amare ed accettare la vita in ogni suo momento. Preghiamo.
Per i bambini che non hanno da mangiare.
Per i catechisti. Per i malati e mio nonno che sta in ospedale. Preghiamo.
Riavviva nella tua Chiesa la consapevolezza che la sua natura missionaria si fonda sulla potenza della tua parola. Noi ti preghiamo.
O Dio ricco di bontà e di misericordia, ascolta la nostra umile preghiera e fa che sull'esempio dei primi apostoli sappiamo seguirti anche noi con generosità e fiducia nella tua parola. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo. Dio che ci ha resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti al Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi, sarà vostro il regno di Dio Padre.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Beati voi.